E se vi fosse acqua? E niente roccia? Soltanto vi fosse suono d'acqua.
Buonasera cari ascoltatori di Popolare Network, era Angela Baraldi, la voce narrante di God Save the Green, che è un documentario, ma è un documentario che si vede e che si ascolta, ed è un documentario verde, e se si va a leggere nel sito potete trovare che è un documentario che racconta storie di persone che attraverso il verde urbano danno un nuovo senso alla parola comunità. Beh, noi salutiamo subito i registi che sono nei nostri studi, Alessandro Rossi e Michele Mellara di Mammut Film. Ben arrivati.
Grazie e buonasera a tutti quanti.
Ciao.
La prima nazionale del documentario, che poi sarà in giro per l'Italia, avverrà a Bologna il 27 febbraio, quindi mercoledì prossimo. Sarà l'apertura del 19° Festival Visioni Italiane. Visioni Italiane è una rassegna nata per volontà della Cineteca di Bologna e dà spazio ai giovani autori di cortometraggi, di documentari, di film sperimentali, insomma tutto quello che di solito fa fatica ad essere distribuito. Prima di tutto chiediamo ai registi di raccontarci il progetto, perché God Save the Green ha anche una storia particolare.
Sì, salutiamo tutti gli ascoltatori. Io e Alessandro facciamo documentari da parecchi anni, e God Save the Green, l'idea è nata più o meno circa 3 anni fa. Volevamo fare un documentario sul tema del diritto al cibo salutare, e poi questo documentario, come succede sempre nel momento in cui si affronta un processo di racconto filmico, si è trasformato, è diventato, come dicevi giustamente tu prima, un documentario sulle persone in centri urbani che cambiano il tessuto urbano in cui vivono per declinarlo al verde, un verde che in alcuni casi è un verde orticolo e in altri invece è un verde puramente estetico, dettato magari da esigenze più legate a esperienze magari che in Europa hanno a che fare con la guerriglia gardening.
Quindi stiamo parlando di orti nelle città, stiamo parlando di aiuole costruite dal nulla negli spazi urbani, stiamo parlando quindi di persone che colorano di verde le città e lo fanno con obiettivi e modalità diverse.
Certo, perché quello che volevamo cercare di fare era disegnare un affresco filmico in cui poter mettere insieme nello stesso puzzle varie storie ambientate in varie città del mondo. Per questo motivo, per realizzare God Save the Green, che è stato un percorso lungo e faticoso, siamo stati in alcune città del nord e del sud del mondo. Abbiamo girato a Berlino, in Italia a Bologna, a Torino, e poi abbiamo girato in Marocco a Casablanca, a Nairobi in Kenya e a Teresina, che è la capitale di uno stato del nord-est del Brasile, il Piauí. E poi c'è del materiale d'archivio, un documentario d'archivio contemporaneo che proviene dagli Stati Uniti. Il principio è sempre quello: raccontare delle storie a partire dal basso, di gente che può cambiare la città in cui vive.
La sensazione che si ha vedendo questo documentario è quella davvero di uscire per la strada e prendere una zappa, cercare altre persone per iniziare a fare qualcosa.
Sì, perché partendo nella ricerca sul tema, come diceva Michele, siamo partiti da una parte e siamo sbucati da un'altra. Ci siamo accorti che abbiamo immerso le mani in un movimento globale ed è un movimento di trasformazione delle modalità di vita nelle città. E nelle città non soltanto nelle nostre città ricche, ma anche e forse anche soprattutto nelle città più povere del sud del mondo, dove questa necessità di modificare la città ha a che fare con l'autoproduzione del cibo e ha a che fare anche con città che sono spesso in condizioni disastrose da un punto di vista urbanistico e della vivibilità. Quindi è stato, come dovrebbe essere a nostro avviso ogni documentario, un percorso di conoscenza nostro, prima di tutto, e ci auguriamo anche degli spettatori del film. E in questo percorso ci hanno accompagnato diversi soggetti, il primo, visto che è già entrato in scena, insieme ad Angela Baraldi e Massimo Zamboni, che è l'autore delle musiche, della colonna sonora, e sono insieme Massimo e Angela perché insieme stanno registrando dei dischi, facendo delle tournée, e poi ci sono dei partner produttivi e diciamo scientifici, un'ONG molto importante italiana che si chiama CEFA, che sono quelli che per primi hanno creduto nel progetto e l'hanno sostenuto anche economicamente, un partner scientifico che è Orticity, che ha a che fare con l'Università Agraria di Bologna, e poi Cineteca di Bologna, come ricordavi tu, è stato sia un partner produttivo ed ora è un partner distributivo.
Insomma, siete stati una rete anche nel fare il documentario e non soltanto avete raccontato la rete di persone che avete ripreso in giro per il mondo, ma anche il finanziamento ha una storia particolare.
Sì, perché come abbiamo cercato di aprirci alla comunità, e per far questo, visto che ci mancavano anche un po' di dindi, come diciamo in Emilia, per chiudere il budget, abbiamo lanciato un'operazione di crowdfunding, cioè di raccolta fondi dal basso, su un portale americano che si chiama Indiegogo, e attraverso questa campagna di autofinanziamento dal basso molte persone, sia dall'Italia che da altri paesi, hanno contribuito alla realizzazione del documentario donando piccole e medie somme.
Dunque, tra le esperienze che raccontate all'interno del film c'è quella dell'aeroporto di Berlino, l'aeroporto di Tempelhof, aeroporto famoso, ristrutturato da Albert Speer, l'architetto di Hitler, e poi chiuso nel 2008, è proprio nel centro della città. La municipalità di Berlino a un certo punto ha invitato i cittadini a lanciare delle idee per rendere vivo il parco pubblico che appunto ha preso il posto dell'aeroporto. Tra le idee scelte, quelle di un'associazione che si occupa proprio di orti urbani, in questo caso particolare di orti sopraelevati. Vi lasciamo alla voce di Severin Alder.
Also in unserem Garten wird es gepflanzt, was die Leute anpflanzen wollen.
Nel nostro orto le persone coltivano quello che vogliono, generalmente in maniera biologica. Sì, troviamo colture come le carote, cipolle, broccoli, tutto quello che si può coltivare in Germania.
In Deutschland so anpflanzen kann, wird eigentlich angepflanzt. Also der Ort, wo der Garten ist, ist ein ganz.
Il luogo dove si trova il giardino è in posizione centrale, è l'ex aeroporto di Tempelhof in centro città, e è un luogo, un parco pubblico che viene utilizzato moltissimo dalle persone come appunto spazio del tempo libero, del riposo, per andare a passeggiare, fare sport, per incontrarsi, per socializzare.
Centrale rolle per Berlin als Erholungsort. Also genau, und ganz wichtig, dass in dem Garten kommen Leute zusammen, die sonst eher nicht zusammenkommen.
Nell'orto si incontrano persone che spesso altrimenti non si incontrerebbero in altre situazioni, quindi diventa un punto focale appunto di scambio, di incontro, anche per quanto riguarda l'interculturalità o comunque i contatti con persone di provenienze diverse. Un esempio può essere quello appunto del contatto fra persone di origine turca e persone tedesche, e in generale appunto si incontrano, come dire, anche strati sociali o comunque situazioni, esperienze sociali diverse, e il tutto è anche aiutato dalla pratica stessa dell'orto, cioè il giardinaggio, il giardino in sé si può godere anche senza l'uso della lingua, no? Se non c'è un modo di appunto condividerla, e ci si scappa, sono scambiare anche conoscenze rispetto all'agricoltura, all'orticoltura.
Landwirtschaft.
Gli orti resteranno per 3 anni nell'area dell'aeroporto di Tempelhof e poi probabilmente verranno spostati sempre all'interno dell'area. Da Berlino andiamo a Bologna, perché anche qui raccontate un'esperienza particolare sui tetti di una casa popolare di Bologna.
Sì, è una casa popolare in via Gandusio. Chi abita a Bologna o chi l'ha frequentata la ricorda, perché è accanto alla stazione dei treni, sono questi edifici dei mezzi grattacieli grigi, molto casa popolare anni 70, insomma. E qui, di nuovo, così come veniva detto per Tempelhof dalla voce che abbiamo sentito, l'idea base è quella della comunità. In questo caso la comunità è un condominio, ed è un condominio che si riappropria di uno spazio dimenticato, che è il terrazzo all'ultimo piano, per creare una coltivazione anche innovativa dal punto di vista della cultura, cioè una coltivazione idroponica, ossia senza l'utilizzo di suolo, senza l'utilizzo di terra, ma riciclando bottiglie di plastica che compongono anche visivamente uno spazio scenografico molto bello, sul quale appunto tutti coltivano e tutti possono raccogliere i frutti.
Da Bologna ci spostiamo invece in Africa, anche qui un'altra esperienza.
Sì, siamo stati in alcuni slum molto, molto grandi di Nairobi, la capitale del Kenya, per documentare questa esperienza che è molto originale nella coltura di ortaggi. Negli slum bisogna dire che nello slum in cui abbiamo girato si chiama Matare, e la parte dello slum in cui abbiamo girato si chiama, il quartiere diciamo di quello slum, Vietnam, perché lo slum comunque raccoglie decine di migliaia di persone, e lì coltivano all'interno di, visto che il terreno è tutto contaminato e a terra non si può coltivare, c'è un grande problema di mancanza di spazio, perché le case di lamiera si assiepano le une contro le altre, hanno inventato il modo di coltivare in sacchi di juta, in cui mettono il terreno fertile che proviene dalla foresta limitrofa alla città, e con un terreno molto ricco, e poi con delle pietre messe all'interno del sacco danno la possibilità all'acqua di drenare lentamente all'interno del sacco e quindi di non scomparire subito. Fanno dei fori nel perimetro del sacco all'esterno e piantano le piantine quindi all'esterno del sacco, nel perimetro del sacco, e poi in cima al sacco, e riescono a produrre ortaggi per un fabbisogno familiare abbastanza ampio, per una famiglia composta di 6 persone, per un anno, utilizzando questo metodo. Ed è un metodo povero, intelligente e fatto a chilometro zero, cioè con le risorse all'interno di quello spazio, di quel territorio.
Allora, la prossima settimana la prima nazionale qui a Bologna e poi vi sposterete in giro per l'Italia. Popolare Network è media partner di questo documentario e ne siamo molto contenti. Ci date un po' di appuntamenti?
Certo, la Cineteca di Bologna sta sperimentando insieme a noi questa distribuzione del film documentario in sala, e è per noi molto importante aver trovato questa partnership con la Cineteca di Bologna, e saremo quindi dal 7 al 13, a parte il 27 che debuttiamo a Bologna all'interno di Visioni Italiane, sempre a Bologna al Cinema Lumière, saremo dal 7 al 13 di marzo, mentre il 20 di marzo saremo a Roma alla Casa del Cinema, il 21, il 23 e il 24 di marzo sempre a Roma alla Casa del Cinema, a Torino il 27 di marzo al Cinema Massimo in collaborazione con Torino Cinema Ambiente, e a Milano il 15 di aprile al Cinema Messico in collaborazione con la Terra Trema. Vorremmo dire 2 cose sulla Terra Trema, perché la Terra Trema è un collettivo di Abbiate Grasso in provincia di Milano che lotta per nuove forme di cura dell'ambiente e del territorio, che organizza il Salone dei Vinaioli Eretici a Leoncavallo di Milano, e con loro abbiamo già collaborato rispetto a God Save the Green. Tanto è vero che loro hanno sponsorizzato in quell'operazione di crowdfunding che citavamo prima appunto il film, l'hanno sponsorizzato, e noi a Leoncavallo abbiamo già fatto vedere degli estratti del film a novembre. Ecco, il 15 di aprile a Milano al Cinema Messico ci teniamo molto anche a questa data, perché la faremo in collaborazione appunto con la Terra Trema. Oltre a queste date che abbiamo citato, il film circuiterà in tutte le città dell'Emilia Romagna e in altre città ancora in Italia, tra cui Verona, Treviso.
Sì, a Verona saremo il 4 aprile a Interzona ad esempio, e poi sì, in Emilia Romagna, in tutte quante le città, insomma.
Naturalmente le date saranno riportate nel vostro sito, e abbiamo ancora qualche minuto. Dovete aggiungere altro, se no a me viene da raccontare un'altra cosa. Dici.
Si sente che siamo molto eccitati per l'uscita del film.
Siamo molto eccitati. Ma anch'io naturalmente.
E beh, per fortuna dopo tanto tempo siamo eccitati. Ricordiamo il sito sul quale magari gli ascoltatori possono vedere date, è godsavethegreen.it.
Il lavoro uscirà anche in DVD e c'è un episodio che riguarda il Brasile dove attraverso appunto la cultura idroponica si porta la possibilità di coltivare dell'insalata e cose di questo tipo all'interno di una comunità di donne che si occupa appunto del progetto, e ci è stato raccontato che ovviamente uno dei problemi è anche la cultura alimentare, cioè le persone non sono abituate a mangiare verdura, questi progetti insegnano quindi un tipo di alimentazione più complessa e nel giro di 6 mesi le donne hanno imparato a fare la melanzana e la parmigiana, che sono dunque state esportate in Brasile direttamente da Bologna.
Assolutamente, la questione del cambiamento di dieta, del miglioramento della dieta non è secondario, soprattutto in alcune parti del mondo. E l'altro elemento era quello che dicevamo prima, rispetto appunto al movimento internazionale. C'è un altro personaggio che parla all'interno del nostro documentario ed è un guerrigliero di Berlino sempre, e lui affronta l'idea della trasformazione della città attraverso il verde come un vero e proprio superamento del momento rivoluzionario, cioè il trasformare la propria città è già di per sé un atto di futuro, un pezzo di futuro che si innesta nella città.
Noi ringraziamo Michele Mellara e Alessandro Rossi, God Save the Green, a Bologna il 27 febbraio e poi nelle sale del resto d'Italia. Grazie mille.
Grazie,
grazie a voi.
E grazie anche agli ascoltatori di Popolare Network.
Il futuro non è davanti a noi, poiché è già qui. Sotto forma di germoglio. È già tra di noi. E ciò che non è tra di noi non ci sarà nemmeno in futuro. A volte ci sembra di puzzare di decomposizione, ingombri dei residui secchi del passato. Ma se potessimo guardare quanti semi germogliano segretamente, quante vecchie piante si raccolgono e si concentrano in una gemma viva, se potessimo guardare il segreto formicolio del futuro tra di noi, evidentemente ci diremmo che grande sciocchezza sono la nostra malinconia e la nostra sfiducia. Che la cosa migliore di tutte è essere una persona viva, ovvero una persona che cresce.